Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. Un'altra bella presenza questa sera alla seconda puntata del nostro Viaggiare con Maria, che è l'itinerario che vorremmo conoscere, approfondire, meditare, anche di più se sia così, accogliere in queste puntate dopo aver fatto la prima ad ottobre. E devo dire dei grazie, dei saluti ben agli amici di Zerie che vengono a vedere e assicurarsi che non torni indietro. Ieri sono stato a San Giacomo, Don Alberto mi ha invitato, perché ho presentato loro nel pomeriggio la sintesi dell'Amoris Laetitia, il percorso che ho fatto con voi l'anno scorso. Ho detto che avrei parlato di Maria e sono venute questa sera. Grazie a tutti voi. Anche perché io sento questo, che è vero che queste pagine sono state preparate, penso meditate, sottolineate, però è di qui in poi che viene fuori quello che Gesù ha da dirci di sua madre. In questi giorni gli ho parlato così: senti Gesù, nessuno conosce Maria come te, che l'hai scelta, che l'hai abitata, che ti ha accompagnato, che è stata parte viva della tua redenzione, che le hai affidato il compito di portare a maturazione, gli effetti di quello che hai operato sulla croce, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Allora tu sei in noi, sei anche tra di noi, perché siamo uniti nel tuo nome e costruiamo la comunità. Allora insegnaci tu, aiutaci tu a capire chi è, che cosa fa, che cosa abbiamo da imparare da lei, quali sono gli elementi essenziali che noi siamo chiamati a vivere con lei, Maria, e che lei ci aiuta ad accogliere, a vivere, a realizzare, ciascuno e come comunità credente. È stata un po' la preghiera di questi giorni: insegnaci tu chi è, che cosa fa e che cosa da lei si può trasferire in noi, perché non è che vogliamo leggere qualche pagina su Maria anche perché ci fa da traccia, ma vorremmo, questo è il desiderio, ma non siamo qui per niente di meno, vorremmo in qualche modo, come possibile, riviverla. Ed è per questo che il conoscere Maria, dico, anche se è preparato, meditato e sottolineato, avviene questa sera tra noi, ed è Gesù che ci aiuta ad dal di fuori con una parola, dal di dentro con lo Spirito Santo, ad accogliere, capire e seguirla, così. Per questo c'è da dire grazie di essere insieme, perché anche se come tempo prevalentemente è una parola che viene consegnata, protagonista è Gesù, lo Spirito Santo e lo Spirito di Maria che vive in noi e tra noi. Questa seconda puntata ha per titolo La fede di Maria. Noi tutti abbiamo la fede nella misura che Dio conosce, ma ci preme conoscere da chi è stata più vicina a Gesù, più dedita a Gesù. Maria, cosa ha voluto dire per te credere? La fede dentro di te, che cosa è e che cosa fa? La volta scorsa abbiamo dato come premessa che queste riflessioni su Maria non riguardano tanto dei particolari, supponiamo la medaglia miracolosa, la Madonna di Fatima, l'ausiliatrice, la consolata, espressioni bellissime della vita della Chiesa, però avremmo desiderato dare uno sguardo di insieme, come è scaturita Maria dal cuore di Dio, perché ce l'ha data, e se la parola non è, come dire, sproporzionata e non bella, a che cosa ci serve? Perché è questo, il tentare di rivivere Maria. Pensando a quello che abbiamo detto la volta scorsa, dovendo proprio riassumere in due parole, direi che guardando Maria noi comprendiamo di un solo sguardo che cosa Dio ha fatto per una creatura e come una creatura è stata capace di accogliere Dio. E quindi, come dice Giovanni Paolo II con un'espressione molto bella, dice che Maria è un catechismo vivente, perché ci insegna Dio e ci insegna come rispondere a Dio. Questo è quello che abbiamo tentato di dire la volta scorsa. Però questo sguardo d'insieme siamo aiutati a coglierlo anche se guardiamo la cristianità come sente nel suo complesso, dentro di sé, la figura di Maria. Maria, penso, è il nome più numeroso, più numerosamente presente, tanto al femminile, evidentemente con prevalenza, quanto al maschile. Tanti portano con il proprio nome la figura di Maria, o con nome diretto o come nome accompagnato. Se poi pensiamo a tutte le espressioni che sono maturate nel corso dei secoli, chi può contare i dipinti, le icone, le sculture, le opere artistiche, le opere musicali, gli scritti su Maria? Sono incalcolabili in tutti i luoghi, in tutti i tempi e in tutti i percorsi della storia. Questo per dire che quando noi ci siamo fermati su questa caratteristica universale, come sei scaturita per fare un disegno di Dio e in che maniera hai risposto e ci aiuti a rispondere all'amore di Dio. Questo ho trovato non solo nella teologia, nei discorsi dei papi negli scritti dei santi, ma è una dimensione che vorrei dire popolare, di numero incalcolabile, tante di quelle espressioni che non c'è figura come qualità anche di espressioni artistiche e come qualità di attenzioni concrete che possa eguagliare Maria. Ecco, questo per richiamare un po' il percorso che abbiamo fatto la volta scorsa e riassumere la sua dimensione in tutta la sua grandezza, un prisma da tante sfaccettature che ha la propria unità nel disegno di Dio e la propria unità anche nella propria risposta di fede. Se noi pensiamo, lo conosciamo tutti, pensiamo al racconto dell'Annunciazione, l'angelo si presenta, la saluta, le dice che è stata scelta, che deve diventare madre del Salvatore, che lo Spirito Santo sarà all'opera. Il racconto dell'Annunciazione ci dice subito, anche nella sua essenzialità, è una paginetta del Vangelo di Luca. Ci dice che Maria è stata abbracciata, per così dire, dalla Santissima Trinità. Il Padre l'ha scelta, il Figlio l'ha abitata e l'ha voluta collaboratrice nel disegno della redenzione. Lo Spirito Santo l'ha guidata ed è all'opera per congiungere in lei, nel suo grembo, per capirci, cielo e terra, paradiso di Dio anche sulla terra, paradiso di Dio. Questo così a titolo di introduzione. Nel racconto di Luca, quello dell'Annunciazione, a cui siamo un po' assuefatti, non ci stordisce più e non ci fa cascare gli occhi come birille, quasi pieni di meraviglia. L'abbiamo sentito molte volte, però quella paginetta, quel racconto, cosa dice? Dice che c'è un intervento inaudito da parte di Dio a favore dell'umanità. Dio che dice: non cercate più Dio nel cielo, perché non lo raggiungerete, l'avrete tra voi, per voi, camminerà con voi, vi precederà, vi amerà con cuore di carne, sceglierà di soffrire per redimere. Come, Signore, lo Spirito Santo scenderà su di te? E Maria risponde: avvenga di me secondo la tua parola. È un intervento straordinario di Dio, non ha eguali nella storia. Si può dire che è il centro di tutta la storia, il punto focale di tutta la storia, che Dio coniughi, non so come dire, la sua esistenza infinita, trinitaria ed eterna con l'umanità a partire dal grembo di Maria. E questo evento inaudito, l'autocomunicazione di Dio, non so come dire, Dio che decide di espropriare il cielo di quello che è stato finora, perché si rovesci, per così dire, le parole sono sempre inadeguate, si rovesci sulla terra e si rovesci nel piccolissimo. Io ricordo la grandissima commozione in una santa messa celebrata nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, quando non so come, ma mi è arrivato questo, quasi come un messaggio. Mi sono detto, qui Dio, con tutto quello che vuol dire questa parola, si è fatto embrione. L'occhio non sarebbe capace di vederlo, ma quell'embrione è Dio. E ricordo la commozione con cui ho celebrato l'Eucaristia lì, perché l'immensità e i termini sono inadeguati, l'onnipotenza, la sapienza, tutto quello che Dio è, embrione, così fragile che non si sa se arriva a destinazione, eppure quella fragilità è Dio, il creatore di tutto, sarà il salvatore del mondo, donerà la vita eterna a tutti quelli che si affidano sinceramente a Lui. Un intervento straordinario di Dio. Che cosa avviene in Maria? L'angelo le fa la proposta e dice, e Maria dice, porta in cielo questa risposta, avvenga di me secondo la tua parola. Qualche commentatore biblico dice, noi lo chiamiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Non sarà che debba essere cambiato al titolo. L'annuncio che Maria attraverso l'angelo manda a Dio e dice sì, ci sto, lo faccio. In Maria avviene questo. L'amore di Dio si riversa, si rovescia. Maria raccoglie e consenziente, Dio non tratta Maria come un oggetto dal risultato scontato. Bussa alla sua porta, come Gesù farà coi discepoli. Se vuoi, vieni e seguimi. E l'angelo porta a nome di Dio questo, se vuoi, madre del Salvatore, il Messia atteso da tanti secoli, la speranza di tutte le genti, scenderà su di te. E Maria dice, avvenga di me secondo la tua parola. Maria, e questo è l'atteggiamento essenziale che ci aiuterà a capire un po' di più che cos'è la fede. Maria prende consapevolezza, prende coscienza e fa in maniera che accada l'evento della redenzione, dell'arrivo di Gesù, figlio di Dio e figlio dell'uomo, a cominciare dall'embrione, avviene perché Maria fa sì, è all'opera, è consenziente, è libera e dice sì. E tutto quello che è il sì di Dio all'umanità, vi voglio così bene che mando il figlio. Dio non ha mandato il figlio per condannare il mondo, ma perché si salvi per mezzo di lui. Questo è il sì di Dio all'umanità. Ma per quanto disastrati siate, mando il figlio, non soprammobile di lusso, ma uno con voi, per voi, come voi. E Maria dice, faccio sì che accada questo. Lo comprende come può la creatura, è disponibile nell'interno del cuore, lascia stare tutto il precedente e dice: vieni. Maria è quella consenziente che sa far accadere liberamente, per disponibilità totale, l'arrivo del Figlio di Dio fatto uomo. Per questo si dice che in Maria c'è tutto ed è un punto prospettico di tutta la nostra fede, perché in lei c'è tutto quello che Dio sa fare fino a mandare il Figlio. C'è tutto quello che una creatura può fare, accogliere, consentire, fare in maniera che accada nella totalità e nella pienezza, senza riserve e senza pregiudiziali, come tutto il prima, pur essendo Maria cresciuta nella fede ebraica, come tutto il prima non esistesse. Maria è stata questa accoglienza piena, senza riserve, senza sogni, senza più sogni, senza più progetti, senza più interrogativi ed incertezze, per dire: tutto quello che sono, tutto quello che voglio fare è per te. Il nome non gliel'aveva ancora dato, per te Gesù. Ma intanto è significativo che il nome non lo diano né Maria né Giuseppe, il nome lo dirà Dio stesso attraverso l'angelo, lo chiamerai Gesù, perché non ci siano dubbi sul suo significato, sul suo compito, sulla sua destinazione, sul suo perché dal cielo in terra per l'umanità. È chiaro quello che ho detto fin qui? Sì? Posso andare avanti o? Resistete? Sì. Beh, un po' più bravo. Maria viene, lei è cresciuta con l'insegnamento dell'Antico Testamento, frequentava il Tempio. Se noi leggiamo il Magnificat si può dire che è un collage di frasi della Sacra Scrittura. Maria conosce così bene la parola di Dio che quando parla si esprime con la stessa parola di Dio. Quindi Maria viene dietro, anche se poi gli sorpassa infinitamente, quelli che hanno ricevuto grandi incarichi. Pensiamo a Mosè, che ha liberato il popolo dell'Egitto. Pensiamo ad Abramo: esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. E comincia la strada della fede, ogni oltre sua immaginazione. Quindi Maria viene dietro a questi grandi personaggi, ne ho nominati due, ma pensate a tutti i profeti, che sono intervenuti a nome di Dio a favore del popolo per guidarli nella storia, nelle varie necessità della storia, quando le cose andavano bene, quando le cose andavano male. Il popolo ebraico nella sua storia dell'Antico Testamento è stato il popolo più umiliato di tutti i secoli, le ha sempre prese da tutti i popoli vicini, eppure scelto per essere premessa a Gesù Redentore. Maria si colloca in questa scia, conosce la scrittura, conosce l'amore di Dio per l'umanità, conosce l'amore per il suo popolo, frequenta il Tempio. Ad un certo punto è stata scelta, però non c'è Maria senza Israele, perché tutto il precedente di Israele, pur essendo quello che è, però fatto da premessa, da pedagogo diremmo, da piccola insegnante a quello che Maria poteva diventare imprevedibilmente e sorprendentemente. Quindi questa figlia di Sion, cresciuta nella fede, trova davanti a sé spalancato l'infinito e così si colloca al centro della storia dell'umanità per accogliere dentro di sé e lo porterà fino all'ombra della croce il disegno di Dio sull'umanità. Supera tutti quelli che l'hanno preceduto, perché nessuno poteva immaginare il figlio di Dio dall'embrione in poi vestito della nostra umanità. Perché Maria ci aiuta nella fede. Quando do il battesimo, come voi sapete, c'è questo segno: nel battesimo viene consegnata la veste bianca. Questo segno della veste bianca era uscito fuori nel battesimo dei primi tempi, che si dava agli adulti. Scendevano nell'acqua, nella vasca. A Ravenna c'è ancora uno di questi battisteri, dove ci sono alcuni gradini per scendere, alcuni gradini per salire. Quando era nella vasca, il sacerdote diceva: io ti battezzo. Usciva dall'altra parte e il sacerdote, come segno della vita nuova ricevuta, diceva: ecco, ti consegno una veste bianca. Era come il nostro camice da messa, più o meno, tanto per dare un'idea. Partiva dalle spalle e arrivava fino ai piedi. E diceva: ricevi questa veste bianca, perché con il battesimo tu hai indossato Gesù. Maria, che ha accolto il Verbo fatto uomo, che ha indossato la carne umana, con la sua fede e il suo esempio, lo vedremo nelle tappe successive, ci aiuta a indossare Gesù. Quindi Maria è nostra, non è distante. È l'Ottocento che l'ha collocata oltre le stelle o dietro le nicchie. Maria è nostra. Io ho trovato questo, ma tanto per aiutarci. Maria è una ragazza, è una migrante che partorisce lontano da casa, è una madre che accompagna il figlio nella crescita, è una donna allerta che si accorge dei bisogni degli altri, non fugge di fronte alla prova, pensiamo all'Egitto e tutto il resto, neanche quando il figlio viene disonorato. Monsignore Tonino Bello, in una preghiera appassionata davanti a Maria, che ha la corona in testa, che è significativo, ecco, ma lui dice: senti, non ti hanno fatto un bel servizio quando ti hanno tolto il grembiule e ti hanno messo la corona, perché tu sei quella del grembiule, quella che ha tessuto la veste a Gesù, che gli faceva da mangiare, che gli ha insegnato a parlare, a come non cadere quando camminava. Non ti hanno fatto un bel servizio a metterti la corona e toglierti il grembiule, perché col grembiule ti sentiamo più nostra. Bello questo. Poi, con tutte le ricchezze d'anima, può essere chiamata regina e straregina, però è una di noi che ha avuto un cuore senza riserve. Questo lo penso io, non so quanto valga. Penso che nel dire sì, la fatica più grande, che pure il sì era quello che era, doveva esserci altro. Dio ha potuto operare perché Maria ha avuto due facce di medaglia. Sì, avvenga di me. Sono vuota, il mio prima non mi riguarda più, perché sono tutto e tutta per te. Così questo ci aiuterà a andare un po' più vicino a quello che è la fede di Maria e conseguente quello che è, può essere la nostra. Pare che si possa dire che Maria impegna tutto il suo essere, non va a un'avventura, impegna tutto il suo essere, perché non è un arnese che Dio, con cui Dio opera qualcosa, è una persona, la più simile al volto di Dio, che genera il Figlio dell'eternità, che l'accoglie e a questo si dedica interamente, partendo da uno zero. Lo zero riguarda il prima, di prima non c'è niente, per un tutto, perché il tutto possa avere posto. Con una frase un po' ad effetto si potrebbe dire che il tutto ci può essere perché di là c'era il nulla di me. Non so se lo sono. E penso che sia stata fatica, intanto un evento che la supera immensamente, soltanto la fiducia in Dio la poteva gettare in questa immensità. Però perché il tutto occupasse lei, occorreva che nel suo cuore il niente fosse totale. Lutero, pensate, ha scritto forse uno dei più bei commenti al Magnificat, e quando commenta ha guardato l'umiltà della sua serva, lui dice non è giusto questo. Ha guardato la sua serva fatta nulla per poterla riempire. E questo è significativo. Non so se mi sono fatto capire in questo. Ma il tutto ha potuto essersi perché lei nel sì ha fatto tutto lo spazio occorrente. Il Vangelo di Luca dice: l'angelo Gabriele si presentò ad una vergine. La parola vergine, fin dai primi tempi, quel non conosco uomo, voleva sottolineare soprattutto questo, non tanto che Maria si è conservata vergine, quanto piuttosto che voleva dire tutto quello che c'è è opera di Dio. La parola vergine è la condizione perché Dio possa dire lì sono solo io all'opera, c'è solo il Figlio presente, tutto è dono dello Spirito Santo. Mi sono spiegato nel dire questo. Quindi quando diciamo, noi credo, fin dall'inizio diciamo, nato dalla Vergine Maria, ma il significato iniziale non portava tanto l'attenzione sul fatto che Giuseppe non ci sia entrato, quanto piuttosto nel dire tutto quello che c'è è solo opera di Dio. Allora Maria, nel racconto di Luca, non viene ricordata per i suoi privilegi. Sono stati poi, giustamente, attribuiti dopo, e soprattutto la devozione che ha costruito, giustamente, secondo anche i dati della fede, i privilegi di Maria. Maria nell'Annunciazione ha una dote sola, intesa nella sua completezza, la povertà come segno di umiltà e di totale disponibilità. Non è cresciuta nel palazzo di Erode e questo va anche bene. Non ha avuto in dotazione chissà quali risorse per far crescere Gesù, però dentro di sé era povera e umile, cioè non contava su di sé, questa è la povertà, umile, disponibile a Dio senza interferenze. Anche solo da questi pochi accenni noi ci rendiamo conto che il cammino più grande che dobbiamo fare per vivere di fede e per crescere nella fede ha una duplice valenza. Mi fido di te, dico a Dio, vieni che non c'è nessun ostacolo e nessuna interferenza, perché altrimenti rischiamo, parlo di me, chissà quante volte l'ho fatto, di far coabitare Dio con qualcuno o con qualcosa. In Maria Dio non ha coabitato con nessuno, povera nel senso che era disponibilissima, umile, non contava su ricchezze umane o su ricchezze terrene, su ricchezze culturali o su ricchezze di tradizioni. È stato un nuovo inizio, non soltanto di Gesù in lei, ma un nuovo inizio del suo cuore in lei. Quante volte l'avrei desiderato questo nuovo inizio? So dica cosa sia capitato qua, però la fede di Maria ci porta. La fede di Maria ci porta fino a qui. Saper incontrare Dio significa depositarci con fiducia e mettere le condizioni perché questo avvenga. No, non leggo più questo perché il tempo vola. Allora, che cos'è la fede alla luce di quello che ha detto, fatto, compiuto Maria? La fede non è qualcosa che si sa. Maria sicuramente non sapeva il credo, è venuto circa 3 secoli dopo, ma è qualcosa, meglio, qualcuno che si è. Questa è la fede. Non qualcosa che si sa, ma qualcosa, qualcuno che si è. E aggiungo, l'avete nella seconda pagina, se ricordo bene, tutti possono essere Maria nella propria condizione, perché la fede non va misurata sul metro intellettivo delle cose che si sanno, ma va misurata nell'accoglienza il più piena possibile di qualcuno che viene, abita la nostra vita, che faceva dire a San Paolo, questo è il vertice nella nostra condizione umana, non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me. La fede è un evento, è un fatto, è un'accoglienza, è un fare accadere dentro, perché la vita si realizzi con quel parametro lì. Per questo l'angelo la chiama, anche noi lo ripetiamo sempre, piena di grazia. Allora per questo Maria è tipo, modello, di ogni credente. I primi padri della Chiesa, che non riesco più adesso a citare perché, ma qualcosa avete sui fogli, dicevano che ha avuto molto più valore per Maria la fede con cui ha accolto Gesù che l'essere fisicamente madre del Verbo incarnato. E dicevano, come diceva Sant'Agostino, che Maria prima ha concepito col cuore, poi ha concepito col grembo. Cuore e grembo, e sono il binomio di ogni fede nostra: la disponibilità attiva, piena, responsabile, non tanto per qualcosa da fare, ma piuttosto per un modo di essere. E per questo Maria è vicina, perché è inserita, collocata dentro la nostra umanità. Per aiutarmi con qualche parola che venga da chi queste cose le conosce bene, ad esempio Giovanni Paolo II, ad esempio Papa Benedetto, allora vi leggo qualche parola sulla fede, perché possiamo entrare in questa dimensione. La fede, dice Papa Benedetto, non è un sistema di conoscenza, ma una fiducia, un affidamento. La fede cristiana è trovare un tu che ci sostiene e, nonostante la nostra imperfezione, incompiutezza, fragilità, ci dona la promessa di un amore indistruttibile, capace di vincere il male con il bene. In questo senso, la fede cristiana è qualcuno che mi conosce e mi ama, e tutti i miei eventi sono al sicuro nel tu di Dio. È abbastanza chiaro questo? Io dovrei, mettete come volete, dire tutto quello che sono, tutto quello che posso diventare, mio Signore, è nel tuo tu. Possiamo chiederci: intanto, come sempre, resistete ancora, sì? Sicuro? Ce la fate? Allora, se vi occupo ancora 10-12 minuti, vabbè. La domanda che la prima Chiesa primitiva si faceva, la vita della prima Chiesa dei primi secoli, anche se numerosamente piccola, era molto più intensa e molto più viva e anche più centrata, perché subito si sono domandati: ma Gesù è stato generato nell'umanità una volta sola? Sì, e poi vedremo. Certamente sì, in Maria, ed è stato il modello unico dell'incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo. Però il Figlio di Dio viene dentro di me come è venuto in Maria, fatte debite proporzioni, tutte le volte che io vivo la parola di Dio, l'atto e quella parola diventa carne nella mia vita. Questo è un dato che poi dopo vediamo come sia già presente nel Vangelo, conosciuto dalla Chiesa primitiva, espresso in una maniera magistrale da Paolo VI che vi leggo. Paolo VI ha una parrocchia di Roma, quindi come fosse qui. Come si fa presente Gesù nelle anime? Attraverso il veicolo, la comunicazione della parola, passa il pensiero divino, passa il Verbo di Dio, il Figlio di Dio fatto uomo. Si potrebbe asserire che il Signore si incarna dentro di noi quando noi accettiamo che la sua parola venga a vivere dentro di noi. Per questo dicevo, Maria, le devozioni ottocentesche, mettendocela nelle nicchie o rendendola lontanissima, l'hanno quasi estraniata dalla vita. Invece lei è in ciascuno, perché accogliendo la parola del Vangelo, fatte debite proporzioni, quello che è avvenuto in lei avvenga qui. Come si fa presente Gesù nelle anime? Attraverso il veicolo, la comunicazione della parola di Dio, passa il Figlio di Dio fatto uomo e si può asserire che si incarna dentro di noi quando noi accettiamo che la sua parola venga a vivere dentro di noi. Potremmo dire, con le parole del Vangelo, si è fatta carne. Quando dicono a Gesù, ci sono parenti, Maria, gli dicono, ci sono i tuoi, Gesù, chi è mia madre? Chi i miei fratelli? Sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. C'è quindi la possibilità, dalle parole di Gesù, di essere in qualche modo madre di Lui dentro di noi, attraverso la parola accolta, per quanto possibile, nel cuore vuoto, nel sì di quello che genera con la vita. Se uno con la sua parola poi fa nascere nell'anima di chi gli sta vicino l'amore per il Signore, questi, dice sempre il Papa, quasi genera il Signore, perché lo fa nascere nel cuore di chi ascolta la parola di Lui e diventa madre del Signore. Quando noi veniamo a messa e ascoltiamo la parola di Dio, anche queste povere strapazzate omelie, significa che Gesù vuole entrare, che Gesù vuole nascere, che Gesù vuole crescere attraverso questa parola accolta nella disponibilità e realizzata nella vita, crescere come è cresciuto nel grembo, nel cuore, nella vita di Maria. Per questo è importante soffermarci cosa significa per Maria credere, perché non è la resta del credo, non è una conoscenza intellettiva, non è sapere il Vangelo a memoria, non è conoscere tutta la storia e tutta la ricchezza della teologia. È un'accoglienza e un sì a quella parola che è seme dentro di me, dentro di noi, del Dio che viene. Pensate cosa si scriveva, è il primo scritto, il primo, secondo scritto dopo i Vangeli. Dice: egli, il Verbo fatto uomo, proprio oggi, ogni ora, diviene nuovo attraverso la parola nel cuore dei credenti. La lettera di Ogneto, forse il primo, secondo, terzo, scritto dopo i Vangeli, quando si rifletteva questa parola che Gesù ci ha dato, che ci educa, che ci fa strada, che cosa fa? Egli, il Verbo fatto uomo, ogni ora, qui, adesso, diviene nuovo nel cuore dei fedeli mediante l'accoglienza della parola. Sentite cosa scrive per dire che Maria non è lontana, è una figura che attraversa il tempo e tutte le culture, può essere presente in ogni creatura, può suscitare e insegnare la fede a chiunque voglia accogliere e incontrare Gesù. Sentite cosa scrive un mistico, 1500-1600. Io, dice, devo essere Maria, con la sua fede e il suo amore, e da me, quindi qui e ora, far nascere Dio. Allora egli in eterno mi renderà felice, beato, stupendo. Questa è la nostra possibilità. Gesù non è venuto e soprattutto non è rimasto per niente di meno. Molte volte nella mia vita mi sono rifatto ai primi secoli cristiani, alla prima fede, ai primi scritti, perché mi pareva di cogliere una fede più piena, non allestita secondo così vestiti barocchi che ha messo anche quello che non c'era, ma nell'essenziale, nella povertà, nella miseria, nella fragilità. Hanno fatto un tale posto a Dio che innumerevoli sono i martiri e il cammino della Chiesa primitiva è stato un segno di Dio nell'umanità pagana. Quando li vedevano dicevano, questo lo scrive uno degli scrittori pagani, quando osservando la vita dei cristiani dice: finora abbiamo conosciuto due generi, il maschile, il femminile. Adesso sono arrivati questi, con la loro vita sono, lo dico così alla lettera come l'ha scritto allora, tertium genus, il terzo genere, perché è qualcosa di mai visto prima, probabilmente più vicini a Gesù, accogliendo la parola del Vangelo con più totalitarietà, vivendo insieme cuor solo e anima sola nella comunione, si sono sviluppati modi di vivere che si riconoscevano dal di fuori. Se passasse un aereo su Torino, magari sa che è cristiana perché si vedono tante chiese. Non so se di noi tutti direbbero: cristiani tertium genus, non solo maschile, non solo femminile, ma questi qua che non sappiamo più catalogare, tanto sono straordinari. Questa è la fede di Maria, che ci avvicina, anziché noi, che stimola e aiuta la nostra fede, dicendo di tu, non spaventarti, non mi sono spaventata io ad essere la casa del cielo. Cosa vuoi spaventarti tu? Non spaventarti, non temere, non guardare, non guardare a quello che puoi aver sbagliato, guarda tanto tanto di più a quello che ti viene donato. Se posso dire qualcosa di mio, io ricordo una vigilia di Natale, dovevo celebrare messa di mezzanotte ed ero tormentato anche perché stanchissimo. Era un Natale che avevo vissuto da solo, in quanto chi collaborava con me non stava bene, ho dovuto, come capita, ma non era quello. Io a un certo punto mi sono fatto questa domanda: sarò capace stanotte, a mezzanotte, a dare Dio? E non riuscivo a capacitarmi, tanto dico, telefono a qualcuno che venga a celebrare messa di mezzanotte, perché io sono uno schianto. Dico, ma prima di fare questo telefono un mio amico, mi conosceva bene, mi voleva bene, gli dico, senti, posso celebrare messa di mezzanotte? Perché, mi spiego, lui mi dice una frase sola, mi dice, guarda, Natale, erano le 10:30 di sera, mi dice, quando i pastori sono andati a Betlemme, non hanno guardato la stalla, hanno guardato Gesù. Se ti basta, vai. Maria è questa. Lei è il volto pieno di Dio, piena di grazia, ma ci dice non temere, non guardare la stalla, guarda il Dio che viene e affidati a Lui. Vi posso ancora leggere due frasi, solo due, una. Là dove un uomo dice sì a Dio, accade in lui qualcosa di simile di ciò che accade in Maria. Nel suo cuore, in modo misterioso, ma del tutto reale, inizia a crescere e a svilupparsi Cristo. Ogni volta che lasciamo entrare in noi una parola di Dio, accogliamo una parola che, a differenza di altre, non si disperde nel vento. Questa parola significa presenza di Cristo, un seme attraverso il quale Dio entra in noi. E se questo continua ad accadere, Cristo cresce in noi e alla fine ci riempie totalmente. Così ci conformiamo a Lui, diventiamo un altro Gesù. E in questo senso, come ci ha assicurato il Vangelo, siamo madri di Cristo in noi stessi. Anche se mi sento fragile, incapace di tutto questo, però non voglio perdere il senso della vita, di pienezza, di divino che ci può essere in questo. Perché Maria non si è fermata a Nazareth, abita tutti noi. Vedremo facilmente a gennaio in che rapporto Maria sta con la Chiesa. La volta prossima potremmo chiederci, scritto e già scritto, la fede di Maria è sempre stata la stessa o è progredita? Ha avuto delle tappe, ha avuto un percorso quasi di pellegrinaggio, di crescita. Maria è cresciuta nella fede, non è stata sempre quella di Nazareth, lo vedremo, questo la volta prossima, così ci avvicinerà anche al Natale. La fede di Maria, ecco, Maria è una di noi, ma non soltanto perché è creatura, ma perché vive con, partecipa a, suggerisce di, conforma, plasma. Lo vedremo nelle prossime puntate, ma Sant'Ambrogio, che ha scritto delle pagine molto belle su Maria, dice: senti, tu che ci sei madre, non sarà, bello, 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 non sarà che tu ci puoi fare da stampo, che se ci mettiamo dentro, tu sei lo stampo che forma Gesù. Allora, mettiamoci in te, con i tuoi sentimenti, con te. E tu, da questo stampo dove noi ci mettiamo, tiri fuori. Beh, Sant'Ambrogio. Vi leggo l'ultima cosa, se resistete ancora. Anche se, e così si introduce un po' anche a quello che volevo dire, Maria e la Chiesa, anche se la chiamata ad accogliere Gesù, la sua parola e attuarla, si rivolge alle singole persone, però tutte le persone che fanno parte della comunità credente sono in una rete di dipendenza reciproca. Non sono scollegate le une dalle altre. A Dio si va insieme. E allora, poiché sia cura vicendevole gli uni degli altri, si può formare una chiesa vera, tutt'uno con Maria, nata da una fede degli uni con gli altri, collegati nello stile di famiglia di Dio, perché lei non opera solo isolatamente, opera anche come collettività. Per questo i padri, e finisco con questo, osavano dire: dici Chiesa, guarda bene, è Maria. Dici Maria, guarda bene, se vissuta è la Chiesa. Ecco, con questo io concluderei qui, se non avete delle domande da farmi, delle cose da chiedermi o delle cose da correggermi. Siete perfetti, sì. Però qualcosa di più bello su Maria l'abbiamo colto. Una vita, non una statua, una vita. Sempre credo che sia stata registrata, la troverete sul sito, di Santa Croce di sicuro, ma anche del Santo Nome, credo. Va bene, lo possiamo fare. Credo che Paolo VI non mi smentisca. Maria, tu sei per tutti coloro che sanno comprendere alla quale è sempre doveroso volgere lo sguardo. In te si vede il riverbero più perfetto di Cristo, quella pienezza di grazia e di parola di Dio vissuta che riempie lo spirito di ammirazione e di speranza. Tu, Maria, sei vicino a noi, sei madre e sorella. Guardandoti a Lourdes sullo sfondo di una grotta d'umida e accanto una messaggera semplice e povera, sentiamo che la tua grandezza umile fa parte della nostra vita. Possiamo parlarti con il nostro linguaggio e con i nostri sentimenti. Hai camminato per le vie di questo mondo e sei venuta a visitare la nostra umanità. Abbiamo la disinvoltura, la libertà, la fiducia di ricorrere a te, di narrarti le vicende della nostra giornata, le nostre pene, le nostre fatiche, le nostre speranze, e di invocare il tuo aiuto di sorella e di madre. È bello rimanere con te che irradi su di noi la luce e l'amore che splendono sul tuo volto. Tutto questo diciamo con una parola semplice e affettuosa: Ave Maria. Bene, ci rivediamo per questo alla terza puntata, l'11 dicembre, credo che sia lunedì 11, dove, come accennato, la fede di Maria non è stata statica, simile all'inizio, ma ha avuto dei percorsi di crescita. Sarà l'argomento della volta prossima. Grazie e buonasera.